A questo punto si è parlato di Enel, si è parlato di un accordo Acea-Enel, aveva accennato l'assessore, per la standardizzazione della colonnina. Io quindi chiederei a questo punto al rappresentante responsabile dello sviluppo infrastrutture di ricarica delle reti Enel, Federico Caleno, di venire al tavolo, prego, e affrontare qui dirci qualcosa sulla questione della standardizzazione. Ma anche un altro paio di temi che mi sembrano collegati alla vostra natura aziendale. Una è quella degli accordi internazionali, perché in prospettiva l'auto elettrica certamente deve uscire prima di tutto, deve uscire dalla città e quindi richiede un sistema infrastrutturale nazionale, ma le case hanno anche bisogno di poter vendere i loro prodotti su mercati ampi e quindi, se non altro in Europa, ci si aspetterebbe un certo impulso anche qui alla standardizzazione. E infine, ultimo punto, un tema che l'Enel spesso sottolinea, è quello era stato accennato prima da Orecchini, le grid, l'auto come elemento, come componente di un sistema elettrico più avanzato e quindi anche come possibile elemento di accumulo dell'energia o di commercializzazione dell'energia che potrebbe essere incamerata dall'auto in certe ore e poi reimmessa in rete in certe altre, consentendo anche al singolo di avere un micro utile da questa operazione. Ovviamente per fare questo serve una tecnologia, servono dei software adeguati. Voi siete intervenuti col sistema dei contatori e siete anche leader europei di questo progetto di intelligenza applicato alla rete e ai contatori, quindi se ci può fare un po' un punto su questa prospettiva.
Buon pomeriggio a tutti. Dunque, grazie per l'invito. È tutto così, nel senso noi quando siamo partiti nel 2008 ad affrontare il progetto di mobilità elettrica l'abbiamo fatto proprio con un approccio di sistema, cercando innanzitutto di affrontare un tema della standardizzazione. Pochi sanno che l'Italia è l'unico paese in Europa in cui esiste uno standard per la ricarica dei veicoli elettrici, poco utilizzato però esiste. In ambito europeo, dal 2008, sono in piedi i comitati di standardizzazione proprio per definire, uno standard unico in ambito europeo per la ricarica dei veicoli elettrici. E questo è un impegno che ci ha preso dal 2008, in cui siamo fortemente, impegnati e in cui siamo anche leader, perché comunque l'esperienza fatta grazie al contatore elettronico, l'esperienza che stiamo facendo con lo sviluppo delle smart grids, ci dà una posizione di rilievo come Italia, come nazione, anche nell'ambito europeo. E anche nel progettare l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, basandoci sull'esperienza del contatore elettronico, abbiamo cercato di rispondere già ora che non ci sono veicoli elettrici, alla domanda come può la rete nazionale, la rete di distribuzione elettrica, far fronte a una diffusione massiva di veicoli elettrici. Noi abbiamo una rete che è dimensionata per gestire per lo più contratti limitati in potenza, una diffusione massiva anche di qualche milione di veicoli elettrici che richiedono una potenza costante per diverse ore per ricaricarsi, comunque ha un impatto. E quindi il modo con cui noi abbiamo deciso di ideare, abbiamo sviluppato e stiamo realizzando queste infrastrutture di ricarica serve proprio a far fronte a questa esigenza. Quindi gestire un processo di ricarica intelligente in cui, quindi, grazie a una integrazione della rete con i sistemi di rete, un'integrazione del sistema di ricarica con l'infrastruttura di rete, ma anche al colloquio tra sistema di ricarica e autovettura, è possibile gestire dinamicamente i profili di ricarica. Quindi, se c'è sovrapproduzione da fonti rinnovabili, si può incentivare l'auto a ricaricarsi. Se invece c'è problemi di sovraccarico, abbiamo la possibilità di modulare la ricarica, riducendola e quindi negoziando nuovi parametri con l'auto. Questo è quanto già stiamo facendo nel pilota che abbiamo avviato a settembre dell'anno scorso a Pisa, a Roma e Milano. Noi abbiamo fatto un accordo a dicembre del 2008 con Daimler e abbiamo in Italia 100 smart elettriche che sono state distribuite a 100 clienti che si sono registrati su un sito e pagano regolarmente sia il noleggio dell'auto che l'elettricità, e questi clienti stanno oggi utilizzando queste smart. Questa infrastruttura è studiata proprio per implementare già oggi, che abbiamo solo 100 auto, questi processi, proprio perché crediamo fondamentale che per l'auto elettrica, per questo progetto che comunque ha anche per l'interesse della pubblica amministrazione, per le prospettive, per l'impegno che ci stanno mettendo i produttori di auto, ha delle prospettive rosee per il futuro, ci stiamo predisponendo a gestire questo progetto già da ora, cercando di controllarne l'impatto, cercando di evitare quello che invece abbiamo nella integrazione delle rinnovabili, in cui magari c'è stata un'esplosione importante di pannelli fotovoltaici, campi eolici, e a cui la rete, che invece non si era preparata dall'inizio, oggi è costretta a rincorrere, quindi ci troviamo a dover correre per gestire allacci di nuovi campi eolici e così via. Quindi per noi è fondamentale, per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, gestire fin d'oggi l'infrastruttura in una maniera intelligente. E questi sono i capisaldi che ci hanno portato a sviluppare un'infrastruttura di ricarica come quella che stiamo appunto sviluppando a Pisa, Roma e Milano, e presto anche in altre città e regioni europee. Questi sono in sintesi i benefici che, quando nel 2008 siamo partiti ad affrontare questo progetto, abbiamo considerato. Quindi sicuramente benefici per l'ambiente, potenzialmente dei benefici per i clienti, poiché l'auto elettrica comunque è uno strumento efficiente di trasformazione dell'energia in moto, e quindi a seconda dei modelli di business che riusciamo a implementare possono essere notevoli gli impatti di risparmio che il cliente può avere. L'ultimo, che è quello a cui accennavo, sono i benefici per le utility, quindi la possibilità di rendere attivi dei servizi smart grid, la possibilità di utilizzare l'infrastruttura di ricarica e le auto elettriche come asset della rete, proprio per gestire in maniera dinamica i processi di ricarica. E poi c'è il vehicle to grid, che è il braccio armato di questo servizio di smart grids, quindi la possibilità di utilizzare la ricarica che abbiamo immagazzinato in una batteria come una fonte di energia per la rete, quindi gestire in questa modalità anche lo storage di elettricità da rinnovabili, oppure la messa a disposizione delle energie delle batterie alla rete. Questi sono i motivi per cui noi crediamo è fondamentale sviluppare un'infrastruttura di ricarica intelligente. Questo è un profilo di ricarica, di carico standard della nostra rete, dove vediamo che i picchi sono bene o male in concomitanza con i momenti in cui i clienti arrivano in ufficio e presumibilmente ricaricano un'auto elettrica, o tornano a casa la sera e quindi si collegano alla rete elettrica. Quindi Noi abbiamo fatto diverse ipotesi di diffusione dei veicoli elettrici. Sono scenari che variano dagli 850.000 veicoli al 2020 ai 3.800.000 veicoli, quindi molto vari. In ogni caso ci predisponiamo a gestire una domanda addizionale di energia elettrica, che nel caso in cui non sia ben gestita può portare comunque dei problemi. Quindi in questo caso, se dovessimo concentrare tutta la domanda aggiuntiva nei momenti di picco, dovremmo fare investimenti ulteriori sulla rete. Quindi, piuttosto che un'ottimizzazione degli investimenti, sarebbe un incremento degli investimenti. E quindi per questo noi crediamo che un'infrastruttura capace di gestire in maniera dinamica i profili di ricarica è fondamentale per il nostro paese. E questi sono i due modelli di business che noi abbiamo testato proprio nel pilota dell'auto elettrica con Daimler a Pisa, Roma e Milano. Noi a Pisa gestiamo la rete, a Roma non gestiamo la rete ma abbiamo un accordo con Acea, a Milano non gestiamo la rete ma abbiamo un accordo con A2A. L'obiettivo è proprio quello di verificare qual è, come sistema paese, qual è la modalità più efficiente per gestire un'infrastruttura di ricarica, che comunque è un costo, ma il cui costo è fondamentale, gravi il meno possibile sul cliente finale che deve ricaricare l'auto elettrica. E quindi abbiamo un modello, il modello del distributore, in cui l'infrastruttura di ricarica è totalmente integrata in un asset gestito dal distributore, come gestiamo i trasformatori, come gestiamo i contatori, possiamo gestire le colonie di ricarica, e in questo caso l'investimento viene gestito con le normali norme definite dall'autorità per l'energia e il gas. In un altro modello, il modello service provider, che però prevede un'infrastruttura post contatore in cui un terzo libero dal mercato può effettuare l'investimento, e questo investimento va remunerato attraverso una fee che il cliente deve pagare nel momento in cui ricarica l'auto elettrica. Adesso l'Autorità per l'Energia e il Gas ha emesso a inizio di quest'anno una delibera con cui ha previsto 6 diversi test pilota che dovrà finanziare con 3 diversi modelli di business. Noi abbiamo partecipato, proposto un modello del distributore proprio perché crediamo che il distributore sia l'attore che possa garantire una gestione più efficiente dell'infrastruttura di ricarica, rendendo questa infrastruttura disponibile a tutti i service provider, a tutti i venditori. Quindi nel nostro modello il cliente sceglie il venditore che desidera, stipula un contratto e utilizza l'infrastruttura in maniera indiscriminata. In sintesi, il progetto e-mobility che abbiamo lanciato a settembre del 2010 con Daimler prevede, appunto come dicevo, l'installazione di 400 colonnine di ricarica, 100 private per i 100 clienti che hanno la Smart e 300 pubbliche, quindi le stiamo installando in strada nelle 3 città. Prevede un'infrastruttura di ricarica intelligente che abbiamo sviluppato partendo dal nostro contatore elettronico. E poi contemplando una serie di standard che stiamo definendo nell'ambito dei comitati di standardizzazione europei. I clienti che aderiscono a questo quel progetto ricevono dopo la stipula del contratto una carta. In questa carta RFID consente di identificare il cliente e quindi linkare le varie ricariche al contratto che lui ha stipulato. Queste sono le stazioni di ricarica che noi abbiamo sviluppato. Ci sono le stazioni di ricarica pubbliche, che sono delle stazioni di ricarica trifase che consentono la ricarica a fino a 20 kW di potenza. Quindi questo vuol dire fino a 20 kW vuol dire che un domani potranno consentire anche una ricarica a potenza elevata, quindi una ricarica dell'ordine dell'ora, una ricarica completa di un'autovettura in un tempo dell'ordine di un'ora. Mentre per la stazione di ricarica privata abbiamo ipotizzato considerando le tipologie comuni di accesso alla rete dei clienti italiani, abbiamo considerato un allaccio monofase con una ricarica di 3 kW, considerando che queste infrastrutture devono gestire una ricarica prevalentemente notturna e quindi 6 ore sono più che sufficienti. Tutta questa infrastruttura è gestita da un sistema centrale che gestisce in real time tutte queste stazioni di ricarica che stiamo installando. Queste sono le 2 stazioni ancora. La cosa importante è che, per far riferimento agli standard, le nostre stazioni integrano 2 prese. La prima è la presa che è lo standard italiano, quindi noi oggi con queste stazioni possiamo ricaricare tutti i veicoli elettrici in circolazione venduti anche prima delle 100 Smart. Integra anche una presa che è quella che si sta definendo nell'ambito dei comitati di standardizzazione europee, che è una presa trifase che è abilitata anche a ricaricare a potenze maggiori, mentre lo standard italiano oggi consente la ricarica a 3 kW. Queste stazioni, seppur di un progetto sperimentale, le abbiamo fatte certificare da un laboratorio esterno in compliance con le normative vigenti e quelle che stanno per essere definite. E questa è l'infrastruttura, quindi noi abbiamo, seppur ancora un test, abbiamo sviluppato un'infrastruttura che è comunque un riferimento anche in ambito europeo come infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici. Quindi noi abbiamo le stazioni di ricarica che sono collegate in GPRS con un centro di controllo che abbiamo realizzato a Milano, e questo centro di controllo è integrato con tutti i nostri sistemi di rete, quindi abbiamo la possibilità di creare quel link tra i sistemi che gestiscono le cabine secondarie per definire quanta potenza abbiamo disponibile e le stazioni di ricarica, rendendo proprio disponibile quella modulazione del processo della potenza di ricarica in funzione della disponibilità della rete. E queste sono le funzionalità che abbiamo implementato nel sistema centrale. Tenendo conto del fatto che oggi non esiste una regolazione, il sistema che abbiamo realizzato è in grado di supportare diversi modelli di business, è proprio quello che stiamo facendo nel pilota e-mobility. Quindi noi abbiamo possibilità di gestire infrastrutture gestite da distributori oppure da asset owner terzi, quindi un qualsiasi service provider che voglia gestire un'infrastruttura di ricarica in una città può utilizzare questo sistema e richiedere allacci al distributore locale gestendo questo questa infrastruttura in modalità post-contatore, ma può gestire anche diversi service provider. Diversi service provider possono essere i venditori di energia, che possono definire diversi contratti per la ricarica dei veicoli, ma anche ad esempio supermercati, quali IKEA è uno dei più attivi, supermercati che vogliono dotare i propri parcheggi di infrastrutture di ricarica e fornire loro stessi il servizio di ricarica. E poi anche come player del nostro sistema ci sono i clienti che utilizzano l'auto e il portale. Noi stiamo realizzando delle diverse interfacce cliente, stiamo per realizzare un portale per i clienti che vogliono utilizzare i veicoli elettrici, dove si possono trovare informazioni sulla localizzazione delle stazioni di ricarica, sullo stato in tempo reale e un domani anche la possibilità di prenotarle, in modo tale che se so che devo andare in un certo posto posso prenotare una stazione di ricarica e utilizzarla, trovarla libera, auspicabilmente libera. Ma anche altre modalità di interfaccia cliente, stiamo realizzando degli applicativi per iPhone, dei sistemi di messaggistica per cui il cliente possa essere informato da messaggi SMS in merito al processo di ricarica che ha attivato e così via. Queste sono le tre funzionalità che già oggi abbiamo realizzato, quindi questo sistema gestisce funzionalità di gestione della rete, quindi quello che dicevo, la possibilità di modulare il profilo di ricarica, funzionalità di gestione dell'infrastruttura, quindi la possibilità di introdurre nuove colonnine, di modificarne la configurazione, di localizzarle, e funzionalità di gestione dei contratti e dei servizi, quindi la possibilità di collezionare, di integrare nel sistema diversi contratti e di gestirli nei rapporti anche con i diversi service provider. E questo è il modello a cui tendiamo, anche lavorando insieme ai diversi partner europei che sono più attivi in questo mercato. Quello che vogliamo realizzare è un'infrastruttura di ricarica che non sia solo valida sulla rete Enel o in Italia, ma che sia perlomeno valida per l'Europa, perché l'idea è che quando le batterie e le autovetture lo consentiranno, un cliente possa ricaricare in maniera indistinta a Roma piuttosto che a Berlino, utilizzando lo stesso contratto, il contratto che auspicabilmente avrà fatto con Enel Energia o con Sorgenio, con un venditore italiano, utilizzarlo anche in Germania. Per fare questo, noi l'infrastruttura che abbiamo realizzato è un possibile riferimento per realizzare questo, però è necessario lavorare insieme ai partner europei, ed è quello che abbiamo fatto avviando a marzo di quest'anno un progetto finanziato dalla Comunità Europea che si chiama Green Emotion, che vede coinvolti 42 partner, ci sono utility, ci sono car manufacturer, ci sono università, ci sono città. Per l'Italia noi siamo il responsabile della regione italiana e noi insieme a Roma Capitale, insieme a Microvet, che oggi è il leader dei produttori di auto elettriche, perché in Europa il maggior numero di veicoli è quello prodotto da Microvet, che trasforma auto prevalentemente Fiat creando dei veicoli elettrici interessanti. Quindi tutte queste regioni si sono messe insieme, ci sono una decina di regioni in cui è suddivisa l'Italia. L'obiettivo è quello di collezionare l'obiettivo è quello di collezionare le esperienze fatte finora nei diversi piloti che sono in corso in Europa e definire una piattaforma unica a livello europeo, quindi raccogliere le migliori esperienze, scrivere delle specifiche tecniche di una piattaforma che sia unica in Europa e abilitare quello che si chiama il roaming, quindi da un'infrastruttura all'altra, proprio per avere una piattaforma omogenea dappertutto su tutta l'Europa. Grazie.
Ma la vostra valutazione in termini di mercato qual è? Lei ha dato una forchetta prima tra un milione qualcosa e 3 milioni di auto come presenza, però parliamo di termini invece di mercato, cioè quanto è, perché è più interessante dal punto di vista della produzione la vostra valutazione su questo punto, secondo me.
Ma mercato inteso?
Cioè, fatto 100 il mercato delle auto nuove che vengono vendute ogni anno, dei veicoli nuovi che vengono venduti ogni anno, quanti dei 100 sono elettrici al 2020?
Ecco, questo è il... Quando parlavamo prima del ruolo della politica e il ruolo dell'industria, diciamo, il nostro compito è quello di far sì che non esistano barriere alla diffusione della mobilità sostenibile. Quello che però condiziona questi scenari è proprio quanto ogni paese investe per sviluppare questo mercato. Quello che stiamo raccogliendo, confrontandoci con i diversi paesi europei, è proprio il fatto che l'Italia oggi, che è avanti da un punto di vista tecnologico, non è ancora visto con attenzione dai car manufacturer dal punto di vista del sostegno dato allo sviluppo di questo mercato. Oggi ci sono già delle autovetture prodotte di serie, che però non arrivano in Italia perché l'Italia è uno di quei paesi che oggi non ha incentivi per l'utilizzo dell'auto, dei veicoli elettrici. Quindi oggi quelle poche marche che già dispongono di auto elettriche disponibili in produzione veicolano le loro autovetture verso Portogallo, Irlanda, Germania, dove lo Stato finanzia questo periodo iniziale in cui comunque l'auto elettrica paga lo scotto di un pacco batterie che è più caro del normale. Quindi per sviluppare questo mercato questi paesi hanno deciso di investire, di finanziare l'acquisto di nuove autovetture, e quella forchetta di cui parlavo tiene conto proprio di quanto diverso possa essere l'incentivo che in Italia può essere definito per sviluppare l'auto elettrica. Quindi noi consideravamo il fatto che pochi clienti oggi sono disposti a pagare un prezzo maggiore per non inquinare. Quei pochi clienti sono per noi il battente minimo di questo mercato di riferimento. Invece con politiche che già sono in fase di discussione, perché comunque già sono in discussione dei disegni di legge per incentivare la diffusione dei veicoli elettrici, che sono anche interessanti, anche in linea con quello che sono le nostre prospettive, in quel caso si riuscirebbe ad arrivare a penetrazioni di mercato interessanti, tipo il 15-20% al 2020, questo è più o meno lo scenario. Per i nuovi acquisti,
che è la vostra valutazione, quindi quello che succederà nei paesi in cui è più sostenuto il mercato?
Beh, noi oggi per esempio sappiamo che un 1500 Nissan Leaf vengono dirottate in Irlanda, più o meno altrettanto in Portogallo, paesi molto più piccoli del nostro.
Io dico, lo scenario al 2020, secondo voi, per un paese che sostiene, può essere l'Irlanda, la Francia, la Germania, quanto può essere?
Come nuovo acquisto è intorno al 15-20%, sì. Con buone forme di incentivazione si arriva a quei numeri.
Quindi la green emotion in questo caso, perché voi con l'emozione avete un rapporto, la parola emozione avete un rapporto un po' conflittuale, in alcuni casi vi piace, in altri meno, insomma vedo che ci stanno dei casi in cui quando si è parlato del nucleare la parola emozione era proibita, perché era legata a tutto un contesto negativo, invece in questo caso, in questo contesto è vissuta in positivo, ma del resto è legittimo.
Ci sono emozioni positive ed emozioni negative.
E certamente, infatti, no?